Benvenuto da Andrea Lisi alla 14ª puntata del podcast del Copy Persuasivo. Oggi parliamo di copywriting nel blog, o meglio parliamo di questa cosa che è il blog, il content, quindi i contenuti e perché servono a un'azienda, a un professionista e come può usarli, dandogli un po' di consigli. E inoltre parliamo di come costruirsi un business online, come costruirsi un lavoro, una carriera in remoto, proprio parlando con una persona che l'ha fatto, che come me ha sviluppato una carriera, adesso vive all'estero e lavora con clienti italiani come copywriter, come blogger, come anche assistente virtuale per degli imprenditori digitali abbastanza conosciuti poi tra l'altro nel mercato italiano, Giulia Di Re. E con Giulia andiamo a vedere una serie di argomenti che escono fuori spesso con i nostri clienti e che sono un po' il pane quotidiano dell'imprenditore italiano che inizia a affacciarsi sul web e vuole fare lead generation, quindi vuole guadagnare contatti spendendo il meno possibile e riuscendo poi nel tempo a valorizzare questi contatti, quindi a sviluppare un rapporto di fedeltà con la propria tribù, con il proprio pubblico più, diciamo, più ampio, al di là delle persone che comprano subito. Questo è possibile proprio grazie a una piattaforma del genere come può essere un blog, se fatto però in maniera professionale. Quindi oggi andiamo a parlare per esempio di come un professionista oppure un imprenditore, una piccola azienda può sviluppare un blog aziendale e come può misurare poi i risultati, quindi il ROI, il ritorno sull'investimento di un'attività del genere. E collegato a questo argomento c'è quello dei social media, che andiamo, diciamo, un po' a demistificare oggi, e parlando poi di quali sono veramente magari le piattaforme social su cui essere presenti, come fare addirittura se proprio non hai budget per partire, per pagare un professionista che ti faccia il blog, quali sono, diciamo, i punti di riferimento da seguire. E se sei un ragazzo, una ragazza che come me o come Giulia Di Re vuole sviluppare un lavoro del genere, quindi vuole cominciare a guadagnare scrivendo e scrivendo online, ti diamo dei consigli, insomma, su qual è la strada più facile e più veloce, ok? Quindi buon ascolto. Giulia Di Re, copywriter, blogger, assistente virtuale, content marketer, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti.
Come va lì a Malta?
Bene, bene. Sono stata contentissima che ci sono stati 2 giorni in cui c'era vento, ero felice. Adesso siamo tornati sui oltre 35 gradi, si muore di caldo.
Aia, ma aia.
Va tutto bene.
Allora, una buona consolazione per i genovesi, insomma. Te sei di Genova, no? Lì si lamentano pure spesso, si lamentano di qualunque cosa. Adesso non si possono...
Sì. Diciamo. Quanto pare Genova è l'unica che non ha sofferto l'acqua che c'è stata in tutta Italia, quindi meno male, dai.
Bene, bene, Giulia, allora oggi parliamo appunto di content marketing, di blogging e diciamo di come usare il copy in questi contesti qui, il contesto del blog in particolare. Raccontaci però prima un po' come sei arrivata, diciamo, a questi argomenti, a questo tipo di lavoro.
Sì, allora, ma tutto parte con la classica storia della ragazzina, bambina alle elementari che amava tanto i temi e amava tanto scrivere. E quindi crescendo ho esplorato la scrittura sotto varie forme per poi farla diventare una professione. Sono partita dal giornalismo, ho studiato infatti giornalismo, sono passata all'editoria, che è una cosa di cui mi occupo ancora, faccio l'editor letterario. Ho studiato anche sceneggiatura e poi quando è arrivato il momento di decidere di farla diventare una professione mi sono informata e la risposta è sempre stata la stessa: vuoi scrivere? Scrivi, non aspettare che ci sia qualcuno che ti dia da scrivere, fai vedere che sai scrivere. Come farlo vedere? Con il blog, sostanzialmente da lì è partito tutto, che mi sono aperta al mio blog e man mano ho iniziato a scrivere in questa maniera, ecco, un percorso che ho esplorato la scrittura in tutte le varie forme ed è stato naturale arrivare al blogging per far vedere che sapevo scrivere e che volevo scrivere come professione e ce l'ho fatta alla fine, dai.
Bene, te infatti adesso lavori da freelance e noi collaboriamo pure con diversi progetti, con i vari clienti, ma ti occupi anche di assistenza virtuale, giusto?
Sì, esattamente,
è una figura che non tanti conoscono
in Italia. Ogni volta che si chiede che cos'è mi guardano tutti storto. Si pensa che sia una sorta di segretaria a distanza, per semplificare, ma in realtà è molto di più, perché tu vai a sostenere con varie attività sostanzialmente gli imprenditori che hanno un'attività online. e quindi si va sì dalle classiche attività che può fare la segretaria, quindi customer care service, ma quello che bisogna fare è specializzarsi sostanzialmente, e io sono specializzata nel content marketing e nella scrittura, però ci sono anche altre attività di cui mi occupo per gli imprenditori, ecco.
Fai qualcosa che ha a che fare con l'email, gestione sì. di community, cose del genere anche? Quindi.
Esatto, community manager, ma arrivo anche al customer service, al social media marketing, fino alla creazione di corsi veri e propri. Sono arrivata a comporre corsi editando audio, editando video, dipende da che cosa sai fare, che cosa puoi fornire come servizio al cliente, ecco. Diciamo che è un modo per permettere al cliente di crearsi del tempo per dedicarsi al proprio business, quindi delegare quelle attività fondamentali che però ti distraggono da creare nuovi progetti, in questo senso. È un'attività che pian pianino sta arrivando anche in Italia, ecco.
Sì, sì.
In America esiste dal 1980, più o meno.
Pensate. E immagino, lavori anche insomma con dei marketer abbastanza conosciuti da questo punto di vista, cioè imprenditori online.
Sì, esatto. Però non so se posso fare i nomi, però sì.
Vabbè, per questioni di privacy possiamo tenerlo privato, però diciamo le persone poi daremo i tuoi contatti, quindi ti possono chiedere tranquillamente in privato.
Esattamente, sì. Comunque sono molto soddisfatta di dare più tempo a questi imprenditori di sfornare nuovi corsi, perché sono, diciamo, nel loro ambito sono i primi in Italia, ecco, quindi sono molto contenta.
Bene, bene. E senti, qualcuno si chiederà come mai sei arrivata, come sei finita a Malta, insomma.
Come sono finita a Malta? Sono finita a Malta perché ero già venuta qui per perfezionare l'inglese, che è una cosa che a noi marketer, diciamo, ci dobbiamo fare per forza, bisogna farla in generale, ma in particolare in questo ambito. Poi al momento di diventare appunto una freelance bisognava un po' pensare se proseguire questo percorso in Italia. Ho avuto anche possibilità di unire questioni personali, ecco, diciamo, il mio compagno era interessato a venire qua, ho detto ci avevo pensato anch'io, e quindi sono finita qua e adesso lavoro da qui, ecco.
Bene, bene, vabbè, tanto questa penso sia interessante per tanti che ci ascoltano, perché è una scelta che stanno facendo tanti ragazzi, effettivamente,
sì.
di spostarsi, chi alle Canarie, chi a Malta, chi in Svizzera, chi addirittura insomma nell'est europeo, perché magari anche se fa più freddo ci sono condizioni più favorevoli, se poi hai dei clienti in lingua inglese, quindi un po' da tutto il mondo, oppure comunque in Italia, magari hai anche opportunità insomma di guadagnare bene, no?
Sì, guarda, è vero che se uno vuole lavora anche in Italia, però una cosa che noto è che molti professionisti molto molto bravi anche in Italia, tant'è ogni volta, molto spesso piazzano l'articoletto su gestire la partita IVA, essere clients, perché in Italia è più pesante, non so come dire, chi lavora all'estero non ho mai visto creare questi contenuti, non so come dire, non c'è l'esigenza, quindi effettivamente è vero, ci sono dei bravissimi professionisti che sono rimasti in Italia, però effettivamente ogni tanto vedo che viene fuori l'argomento della pesantezza della burocrazia in Italia e questi discorsi. Effettivamente è brutto, ma che siamo costretti, però effettivamente ci sono dei vantaggi, ecco. Poi è vero, se uno vuole rimane in Italia, ma è oggettivo che le cose sono facilitate, almeno dal punto di vista burocratico, in altri posti.
Eh sì, vabbè, io te lo posso confermare, se sono rimasto in Italia, come sai, quindi che non è bello e non è facile, insomma, però. Sicuramente dal punto di vista di un ragazzo che si avvia a fare questo tipo di carriera, che vuole trovarsi un lavoro in remoto, che può fare dovunque, quando vuole, in autonomia, diciamo non è quella la scusa principale. Quello è un problema che magari ti si presenta dopo un po' che hai fatto questo lavoro e hai cominciato a strutturarti un'attività, e allora magari veramente devi, diciamo, affrontare la burocrazia, le tasse, eccetera. Giusto.
Sì, esatto, c'è un po' la difficoltà di crescere in Italia, ecco, lo fai ma c'è sempre qualche difficoltà più che qui effettivamente non c'è. La classica cosa, se vuoi iniziare a vendere online allora vuol dire altra burocrazia, per dire. Qui a Malta non c'è questo problema, diciamo, se vuoi crescere non ti danno limiti del genere. Ora io parlo di Malta perché sono qua, ma è così in molti altri posti, è un peccato, però mi sembra oggettivo.
È un dato di fatto, certo, sì. Certo. Ok, no, parlavi di contenuti, quindi passiamo un po' a questo che è, diciamo, il tema della giornata. Secondo te, quindi, che ti occupi tutti i giorni di queste cose qui, perché un'azienda, una piccola azienda, una media azienda, oppure anche solo un professionista ha bisogno di fare contenuti, quindi di scrivere un blog, di fare content marketing in generale?
Ma c'è bisogno di fare contenuti per diversi motivi. Ora, di content marketing se ne sente parlare sempre di più e quindi capita molto, molto spesso di aziende che iniziano a dire: ah, devo creare contenuti, ma non sanno neanche esattamente che cosa voglia dire. Comunque i vantaggi sono principalmente: il content marketing ti permette di attirare il cliente. Ormai si sente da molto tempo il discorso che non bisogna più interrompere e quindi mandare pubblicità che interrompa le attività del cliente, ma devi fare in modo che sia il cliente da venire da te, e il content marketing lo fa. Quello che bisogna fare è conoscere bene il proprio cliente e andare a creare dei contenuti che gli risolvano un problema, sostanzialmente, e quindi fare in modo che se il cliente cerca la soluzione a un problema, trovi te. E questo lo fai creando contenuti che possono essere contenuti di vario genere, si va dal blog, ma si va dai video e post come questo. Ed è quello che ti permette di fare il content marketing. Inoltre ti permette di far conoscere il tuo marchio e di creare una relazione continua con il tuo cliente. Quindi il punto è questo: il content marketing, se inserito all'interno di una strategia, perché ci vuole una strategia, certo. Fare content marketing non vuol dire sistemare i contenuti del sito, ti permette di farti trovare dal cliente. Ecco.
Sì, questo è decisamente interessante. Poi si stanno sviluppando, diciamo, tante frontiere da questo punto di vista. Una cosa che è successa negli ultimi due anni, specialmente nel 2017, è che tanti si accorgono, diciamo, che i contenuti visuali adesso, anche per la diffusione della banda larga e per il fatto che Facebook pure è entrata nell'ambito del video e YouTube è diventato praticamente un nuovo motore di ricerca, diventano sempre più una necessità per un'azienda che si vuole far trovare facilmente. E allora il professionista in questo caso ha come sfida quella di creare contenuti sempre più attraenti a livello visuale, anche perché appunto aumenta la quantità dei contenuti, giusto? Quindi è più difficile attirare l'attenzione. Tu da questo punto di vista come la vedi questa transizione? Cioè, la domanda, diciamo, rigirata sarebbe: ancora senso in un mercato in cui noi con uno smartphone, un computer, in qualunque modo un tablet, vogliamo vedere sempre più video, ancora senso scrivere un blog?
In realtà sì, perché la gente cercherà sempre informazioni e quindi i contenuti scritti ci saranno sempre. Il contenuto visuale ha un ruolo, ma secondo me va a completare, a integrare un contenuto scritto. E per quanto riguarda il blog, poi ci tengo a dire che è anche molto utile proprio per i giovani che vogliono iniziare a lavorare in questo modo, ma non solo nel copywriting, anche in altri ambiti. Per classificarti come esperto, se tu ti apri un blog e inizi a scrivere di questo argomento, automaticamente hai la possibilità di creare un lavoro. Ora, non è successo solo a me, è successo anche a te e a molti altri professionisti. Io penso che ci sarà sempre bisogno di informazioni, ci sarà sempre bisogno anche di contenuti scritti. Se si integra anche con una buona strategia di contenuti visuali, contenuti video, tanto meglio, ma non tutti hanno neanche la possibilità di farlo. Ci sono comunque varie situazioni in cui uno non ha la possibilità di vedere un video. Non penso moriranno mai i contenuti scritti, bisogna trovare il giusto equilibrio tra i diversi mezzi, ecco.
Sì, anche perché effettivamente un dato di fatto è che anche per esempio caricare un video su YouTube richiede comunque, per farlo indicizzare, farlo trovare da Google e quindi farlo trovare poi dalle persone che cercano quello che tu fai, necessita comunque di una parte scritta. Ci deve essere un minimo di copy nella descrizione del video, ci devono essere le parole chiave dell'argomento, giusto? Quindi comunque ci deve essere una persona che si occupa di questo tipo di lavoro anche quando si creano contenuti visuali.
Esattamente. Una delle parti fondamentali per andare a indicizzare un video è quella di fare una buona descrizione, fare una buona call to action e fare un buon titolo. Quindi il testo servirà sempre, lo testimonia comunque anche Google. Poi anche non dimentichiamoci anche il fatto delle persone viene in mente non vedenti, quindi il fatto delle didascalie. Ci sarà anche da questo punto di vista, insomma, ci sarà sempre bisogno. L'importante è saperle utilizzare, integrare al meglio, ecco.
Certo, poi io vorrei fare un ragionamento adesso con te, giusto? Il content marketing comunque è una strategia che secondo me si integra bene con il marketing a risposta diretta, che è il marketing quello misurabile, in cui tu sostanzialmente chiedi sempre un'azione dall'altra parte, come dicevi tu, con una call to action, ma in qualche maniera, al di là di questo, al di là dell'azione immediata, che può essere un'azione, diciamo, minima, come scaricare un ebook o mettere anche semplicemente un like, fino all'azione principe, che è quella di comprare, no? Di pagare. Queste metriche adesso nel marketing online in particolare sono ancora un'avanguardia per tanti imprenditori italiani, ma ti permettono di avere sotto controllo il tuo business in continuazione. Ogni euro che tu investi praticamente lo puoi andare a misurare. E da questo punto di vista il content marketing non fa eccezione, può comunque seguire le regole del marketing diretto. E noi infatti nel nostro lavoro che facciamo? Andiamo a misurare dei KPI, come si suol dire, quindi degli indicatori di performance anche di questa attività. Io, dimmi se mi sbaglio, ma sostanzialmente ne vedo almeno 4 diretti, diciamo, di KPI che uno può misurare dall'attività del blog, per esempio. Quindi il traffico che generi verso il sito, perché diciamo in opposizione a un'attività semplice di SEO, oppure all'attività che va più in voga adesso, che è quella di sponsorizzare per esempio degli articoli su Facebook, oppure fare delle Google AdWords, quindi delle pubblicità online, il content marketing dopo un po' ti comincia a generare, se tu hai scritto per bene, hai fatto tutte le cose giuste, ti comincia a generare traffico gratuito, quindi praticamente avrai pubblicità gratis a oltranza, ti genera lead, perché appunto se una persona piace nei tuoi contenuti e vede che sei un esperto in quello, diciamo, in quello di cui scrivi, probabilmente si iscriverà alla tua lista, entrerà, diciamo, nel tuo sistema, e quindi aumentano le conversioni in questa maniera. Magari c'è qualcuno anche che veramente tu hai scritto tanti articoli che risolvono un problema, allora magari ti vuole contattare direttamente dal blog, trova la tua pagina di contatti sul sito magari e ti contatta direttamente perché ha un problema, lo vuole risolvere subito e magari ti chiede subito un preventivo, un appuntamento. Queste sono già delle cose molto misurabili, molto facili, con, tra l'altro voglio dirlo per imprenditori che si fanno spennare da dei consulenti del cavolo, delle agenzie, tante, diciamo, ciarlatane che ci sono in Italia, è tutto misurabile con Google Analytics, diciamo.
Esatto.
Google Analytics è uno strumento gratuito di misurazione della performance del marketing online, e basta saperlo usare, insomma, ma tendenzialmente tutte queste metriche tu ce l'hai ogni giorno sotto controllo, hai degli storici e capisci quanto investire poi nel creare dei contenuti, perché puoi vedere appunto il ritorno che ti danno, giusto?
Sì, esatto, basta, come hai detto tu, sapere un minimo di analytics, perché ormai, insomma, il bello di internet è che ti dà la possibilità di misurare quello che in tempo era impossibile misurare. Ecco, molto banalmente, se tu crei un contenuto sei in grado di vedere che cosa ha funzionato, che cosa no, e poi di conseguenza continuare oppure correggere il tiro, aggiustare la tua strategia. L'importante è che, come ho detto prima, ci sia una strategia, perché quello che blocca il cliente è che molto spesso dice: ah, non vedo i risultati immediati, scrivere un blog non mi serve a niente. Poi magari dopo mesi ti arriva quel cliente che dice: ah, guarda, mi ha chiamato questo e ha detto che ha letto il mio articolo, e si stupisce.
Sì.
E è proprio un po' questa la fregatura, che devi spenderci molto tempo e i risultati arrivano dopo, ma se il lavoro è ben fatto ed è integrato con una strategia di marketing diretto, allora ti dà dei risultati. Anzi, se prendiamo come esempio una cliente su cui stiamo lavorando insieme, il blog ti permette anche di arricchire la strategia, perché abbiamo deciso di fare un libro partendo dagli articoli del blog. Quindi dai contenuti puoi creare altri contenuti, altri prodotti, altre idee, e quindi aumentare anche i guadagni. Quindi c'è un doppio guadagno anche facendo content marketing. Diciamo, diventa la base per arricchire e migliorare il tuo business anche.
Certo, è una forma praticamente poi più avanzata di lead generation, funziona in maniera diversa da quella che solitamente viene, diciamo, proposta in Italia, che è appunto la semplice pubblicità magari che ti porta su una pagina, la persona deve agire subito in qualche maniera, scaricare quello che hai, oppure comprare, oppure chiamare direttamente, fidandosi più o meno anche se ti ha appena visto. Invece qui noi facciamo lavoro più sul lungo termine, sulla costruzione della fiducia, solitamente. Infatti quello che diciamo ai clienti, che ti creano dei contenuti che appunto hanno anche un ritorno indiretto di questo tipo, come accennavi te, che, cioè, sono tanti vantaggi in più che dà rispetto alla pubblicità vera e propria. Diciamo che però va benissimo anche col marketing diretto. È una delle tattiche che nel 2017 è diventata molto molto popolare, quella non a caso del native advertising, come lo chiamano gli americani, cioè della pubblicità nativa, perché tu sei su Facebook, comunque Facebook è un luogo di cazzeggio, ti dà fastidio trovare delle pubblicità, e quindi i marketer dall'altra parte, le aziende, cosa devono fare? Devono cercare di travestirsi da giornali, da riviste praticamente, che ti danno delle informazioni, ti fanno intrattenimento. Allora che succede? Che hai bisogno di un content marketer che ti crei dei contenuti che tu poi magari puoi sponsorizzare a quel punto, sia nelle strategie diciamo semplici per portare le persone semplicemente sul tuo sito, e nelle strategie più avanzate anche proprio per poterli fare poi una pubblicità più mirata con il retargeting. Quindi da questo punto di vista c'è ancora bisogno del blog, proprio perché ti permette di far avvicinare le persone dandogli dei consigli utili oppure facendoli divertire. E questo praticamente è come uso spesso come metafora quella del formaggio che tu dai al topo senza far vedere che sei un gatto, sostanzialmente, no?
Esatto.
È simpatico. Però parlavamo anche di, diciamo, di vantaggi indiretti che si misurano magari dai 6 mesi, dai 4 mesi, dagli 8 mesi in poi, che tu hai costantemente creato contenuti di qualità, e non sono da sottovalutare, perché qui diciamo andiamo un po' oltre il marketing diretto. Si fa sicuramente tanta pubblicità di brand in questa maniera, di consapevolezza, ma non semplicemente facendo vedere il tuo logo oppure mettendo lì una modella o diciamo un personaggio famoso che devi pagare, ma fai vedere il tuo brand associato a delle cose diciamo molto significative per il tuo target. Quindi anche come pubblicità di branding comunque è molto efficace. E una cosa stupenda e straordinaria di cui ci siamo accorti noi con i nostri clienti, ma in generale io anche con il blog di Copy Persuasivo, è che ha un effetto di fidelizzazione il contenuto. Quindi tu lo puoi riutilizzare nella tua strategia di email marketing, nelle newsletter, e lo puoi mandare anche ai clienti, quindi che ti riterranno poi un esperto più credibile, perché vedono che tu pubblichi spesso, sei veramente un esperto di quella cosa, non hai, diciamo, non gli hai dato il contentino giusto per acquisirli come clienti, ma sei veramente uno che sta sul pezzo. Questa cosa qui per un'azienda è straordinaria se riesce a metterla in pratica. Deve però passare il messaggio che ogni azienda adesso, con i media che ci sono a disposizione, che costano così poco, comunque però deve trasformarsi in una casa editrice praticamente. Torniamo all'origine del discorso,
sì.
All'origine pure della tua carriera, no?
Sì, esattamente, sì. Io sono partita correggendo i testi per poi arrivare a crearli, e sì, come hai detto tu, il vantaggio principale è quello comunque che ti permette di associare il tuo brand, il tuo marchio a determinati prodotti di valore, che sono quelli che andranno poi a risolvere il problema del tuo cliente ideale. Poi c'è anche tutto il discorso che grazie ai contenuti puoi educare il tuo cliente, cioè il classico potenziale cliente che ha bisogno del tuo prodotto ma non ti conosce, oppure ne ha bisogno e non lo sa. Quindi sempre dietro una strategia tu andrai a creare dei contenuti per educarlo in questo senso, e ti permette di far vedere anche il lato umano dell'azienda, perché quello che non bisogna fare è semplicemente dire quanto sei bravo, ma creare dei contenuti che realmente aiutino il tuo cliente, e lo fai prevalentemente con lo storytelling, ecco, la strategia principale che c'è sotto. Quindi vai anche a intrattenerlo, ma contemporaneamente educando, dando informazione, e contemporaneamente stai facendo marketing. Quindi ci sono dentro una marea di cose che, se fatte bene, portano appunto profitto.
Sì, ci sono tante sfumature. Secondo me una delle più importanti è che io ho visto proprio, diciamo, nella mia attività, ho visto anche poi con i miei clienti, comunque le persone arrivano da te e sono pronte a spendere di più, sono pronte a farti meno obiezioni, a discutere di meno, perché ti riconoscono come un esperto. Non sei uno che è spuntato così all'improvviso sulle pagine gialle, ma sei il punto di riferimento. Quindi gli hai aiutato già tanto senza che loro dovessero pagare nulla, ora sono disposti probabilmente a, diciamo, ad affidarsi a te molto più facilmente. Cioè questo è proprio un dato di fatto.
Esattamente.
Ma guarda, ora una questione poi diciamo collegata a questa, che molte persone si chiedono, e vedo che c'è tanta confusione anche tra le persone, diciamo gli imprenditori che ci contattano magari per chiederci dei servizi. Cioè, in tutto questo che ruolo hanno i social media secondo te? Cioè, come li usi e come secondo te vanno usati in rapporto al blog, alla strategia di contenuti, insomma?
Ok, come li uso io per lavoro personalmente, perché non li uso esclusivamente per quello. Ma allora, i social hanno un ruolo duplice, a parer mio. Servono sia per andare ad amplificare i tuoi contenuti, quindi sostanzialmente attraverso i social puoi far arrivare gli utenti sulla tua pagina Facebook, oppure appunto crei un post per un blog e puoi fare in modo di farci arrivare sempre dai social network, ma anche un altro ruolo, quello di creare una community. perché attraverso i social tu fai vedere appunto anche qui, soprattutto nei social fai vedere il lato umano dell'azienda, perché sui social generalmente si pubblicano dei contenuti un po' più anche leggeri, no? Racconti brevemente la storia di successo sì. di un cliente dell'azienda, oppure vanno molto le citazioni e crei un rapporto anche costante con il cliente. Una cosa che succede molto spesso è che il cliente vada a chiedere informazioni direttamente sulla pagina Facebook e tu devi essere pronto per rispondere, quindi diventa anche un modo per essere presente, per creare fidelizzazione, fare proprio customer care. E ad esempio una cosa che forse viene ancora un poco sfruttata, che funziona molto, sono i gruppi Facebook. I gruppi permettono di creare una community e di dare proprio al cliente la sensazione di far parte di qualcosa, quindi ecco questa doppia funzione hanno, sì, hanno i social, altro, sia per amplificare i contenuti sia per andare a creare fidelizzazione, ecco.
Certo, questa del gruppo tra l'altro è di sentirsi parte di un gruppo, è uno dei principi persuasivi più forti, perché tante persone magari non si fanno problemi ad aprire il portafoglio se si sentono parte di una tribù in qualche modo, e non sceglieranno mai di passare alla concorrenza se hanno avuto questo tipo di sensazioni, cioè di essere parte di qualcosa più grande, di un movimento, no? Cosa che un po' tutti possono creare. Ovviamente chi si occupa, diciamo, di marketing lo fa più naturalmente, chi si occupa già magari di fare formazione lo fa ancora più facilmente, ma virtualmente tutte le aziende, tutti i professionisti hanno questa possibilità, perché è comunque diciamo un modo per sfruttare il contatto diretto che c'è con le persone, addirittura io dico anche per capire poi meglio cosa andarli a vendere sostanzialmente, perché saranno loro stessi a dirti quali problemi hanno e per cosa sono poi disposti a pagare. Cioè il sacrificio che devi fare è pensare appunto che il mondo è cambiato e tu non puoi andare lì buttare la gente senza dirgli nulla, giusto, in un gruppo Facebook così all'improvviso, oppure aggiungerli apposta per poi andarli a ficcare dentro al tuo gruppo in cui magari ti presenti solo una volta al mese e fai un po' di spam, diciamo, delle tue cose che già hai pubblicato sulla pagina Facebook, che è un errore che io vedo fare di continuo.
Sì, esatto. Poi un'altra cosa appunto da tenere in considerazione è che se tu fai anche sui social un lavoro ben fatto in cui selezioni il tuo pubblico, ovvero apri una pagina e non inviti tutti i tuoi amici, automaticamente se tu hai un pubblico selezionato in target, automaticamente è normale che questo avrà un amico con i suoi stessi interessi e quindi si crea comunque una catena virtuosa, ecco. Quindi sempre il discorso di amplificare. È capitato anche appunto con uno dei nostri clienti che molto spesso fai il post e poi come commento uno tagga un altro perché hai visto questo, quindi ecco, creare appunto la community di persone con interessi comuni che riguardano ovviamente il tuo brand, ecco.
Ma guarda, poi sui social penso che un'altra questione che si chiedono tante persone è su quali ha senso stare. Cioè, ovviamente questo è un discorsone che bisognerebbe affrontare in una puntata a parte, però diciamo se dovessi, diciamo, dare una risposta secca, tattica, molto veloce all'imprenditore di turno, cosa diresti?
Ma di base direi che è quasi obbligatorio stare su Facebook, perché insomma è molto probabile, se tu devi andare a cercare il tuo pubblico, che sia presente su Facebook. È anche vero che Facebook, come dicono anche dei social media manager, diciamo, che si occupano proprio di questo, non è gratis, quindi per usarlo bene ormai bisogna pagare. Però ecco, di base essere su Facebook, poi non essere presente su tutti i social, non fare ragionamento in più posti sto meglio è, ma piuttosto andare a cercarsi il social che va meglio per il tuo brand. Ad esempio, se hai per il food, per i viaggi, funziona molto meglio Instagram, se hai a che fare con i professionisti funzionerà meglio LinkedIn. Per e-commerce ad esempio può essere molto molto utile Pinterest, perché ti permette di creare delle bacheche tematiche, quindi sostanzialmente oppure video, ovviamente, se vuoi fare dei video per un canale YouTube. Quindi sostanzialmente pochi ma buoni e integrati con una strategia, anche lì dipende poi dal tipo di brand, se vuoi puntare sui contenuti visuali ci saranno questi social, e per i video YouTube eccetera. Quindi di base Facebook più pochi altri, soprattutto che sai di riuscire a seguirli, ecco, perché essere presente senza essere presente non ha senso, ecco.
Ecco, no, a proposito di social, io per esempio che faccio prevalentemente servizi appunto B2B, quindi un servizio per le aziende, sono spesso su LinkedIn quasi tutti i giorni, sono lì, pubblico cose mie, commento gli altri, seguo quelli che sono, diciamo, i professionisti del settore. È una discussione che è uscita con uno specialista di blogging americano che ha un'azienda proprio specializzata solo in questo, una creazione di blog per aziende, è uscita di recente, parlavamo di quali sono delle strategie, delle tattiche anzi alternative per chi magari non ha budget e vuole partire, oppure non è abituato a scrivere e vuole farsi dare una mano. E lui se ne usciva, per esempio, mi ha molto colpito questo consiglio, con il fatto che tra queste, diciamo, queste 5 tips, questi 5 consigli, ci fosse anche il chiedere ai propri partner, quindi partner dell'azienda, magari persone che in qualche modo sono connesse all'azienda, oppure addirittura ai fornitori, o ancora peggio, chiedere ai clienti di scrivere il blog. A che io gli ho detto, guarda, ma che... cioè, Da dove esce questa idea? Che senso ha? E lui mi diceva, guarda, non ti stupire più di tanto, perché effettivamente queste categorie che hanno a che fare con l'azienda possono dirti tanto, specialmente se tu non hai mai fatto creazione di contenuti in maniera autonoma, non hai mai, che ti posso dire, fatto un sondaggio, cose del genere. Andarglielo a chiedere, anche semplicemente non di scrivere, ma di mandarti delle opinioni o di darti delle opinioni, di fare un'intervista, per esempio, può essere una fonte di contenuti molto molto utile. Se tu per esempio hai un negozio di scarpe, un negozio fisico proprio di scarpe, quelli che portano il merchandise possono darti per esempio molti aggiornamenti su come sta andando il mercato, su quello che fanno i tuoi concorrenti, e quindi discuti, potresti avere delle idee semplicemente così. Oppure con i clienti ancora meglio, perché addirittura i clienti possono usare il tuo prodotto o possono parlare del tuo servizio, usare il tuo servizio in una maniera che tu non ti pensavi. Quindi tu hai fatto tutta la tua strategia di marketing, hai inventato il tuo prodotto, l'hai, diciamo, progettato in una certa maniera, poi loro lo usano in tutt'altra, e quindi per te questo praticamente è una gemma d'oro se te la vengono a raccontare, perché addirittura poi puoi sviluppare dei mercati diversi in questa maniera. E mi ha molto stupito, però il tema che resta, diciamo, che io sento che spesso da imprenditori, e neanche solo imprenditori, anche semplicemente ragazzi, professionisti che si sono appena aperti la partita IVA, dico, io non ho tempo, oppure io non ho risorse per pagare un blogger professionista, un content marketer professionista, come faccio? Come posso iniziare comunque a fare qualcosa con il blog? Te da questo punto di vista hai qualche consiglio da dare?
Se però se non hai tempo, se non hai soldi per pagare un professionista, però io direi così a naso che almeno devi avere tempo, ecco. Se non vuoi investire soldi, l'alternativa è investire tempo. E al giorno d'oggi direi che è semplice partire anche senza avere budget, perché ci sono comunque gli strumenti online che hanno abbattuto enormemente i costi per aprirsi una qualunque attività. E quello che consiglio di base è almeno però spenderci i soldi per comprarsi un hosting, un dominio. Ecco, ora la spesa è anche, ora io non mi ricordo sinceramente quant'è la spesa iniziale, però poi circa paghi 100 euro l'anno, una cosa del genere, per mantenerlo. Io suggerisco quello proprio come la base, ma per un discorso proprio di autorità, insomma, se vuoi partire con un'attività con un blog, leggere pincoballino.wordpress.com non già parti male.
Ecco, non sei molto credibile, insomma.
Esattamente. Poi, insomma, come strumento abbiamo WordPress, principale per partire con un blog, che quello ormai, se digiti come aprire blog, trovi centinaia e centinaia di articoli anche in italiano che ti spiegano passo passo come fare, e i nomi tra l'altro che girano sono sempre gli stessi. E poi appunto sacrificarti almeno per il tempo, darti il tempo di scrivere. Poi un suggerimento che vorrei dare è quello di non aspettare per forza di essere pronto, inizia, perché tanto pronto non lo sarai mai. Soprattutto in quest'ambito si impara costantemente.
Questo è un detto famoso di Malta, giusto? Perché lo diceva, ricordo lo diceva Italo Cillo, che era proprio di base lì, un marketer, diciamo, famoso.
sì, esatto. Poi in generale, anche per qualunque cosa, anche ci si occupa di crescita personale in generale, per qualsiasi ambito della vita, il trucco per risolvere qualche problema, qualcosa che ti blocca, è iniziare. Fare una piccola azione, superare lo spavento di non essere abbastanza pronto
e poi aggiustarti, insomma.
Puoi aggiustarlo man mano. Poi anche se ci saranno errori, fare degli strafalcioni all'inizio, vedrai che sopravviverai, insomma, anzi ti daranno modo di migliorare. Gli strumenti ci sono e per trovare proprio argomenti per scrivere, in realtà basta fare un lavoro di di analisi, anche per questo non serve avere chissà quale budget. Qualunque attività può andare a pescare le domande più frequenti che gli vengono fatte nel suo business e da lì crearci un articolo, può iniziare raccontando la sua storia. Ci sono un sacco di tool gratuiti che, digitando una determinata parola chiave, ti tirano fuori gli argomenti, quindi c'è modo di partire senza spendere niente. Io di base darei la spesa almeno per comprarsi lo spazio web, ecco.
Certo. Come minimo però bisogna metterci il tempo ad essere curiosi, perché altrimenti tanto vale uscire, pagare, insomma.
Sì, poi all'inizio magari sarà tutto macchinoso, ma se vuoi scrivere, soprattutto il trucco per migliorare e velocizzarsi è scrivere, cioè c'è poco da fare. Se non ti senti abbastanza pronto devi scrivere, se non ti senti abbastanza veloce devi scrivere, quindi insomma investire tempo, essere curioso e informarsi, che tanto ormai è tutto alla portata di mano. In particolare in questi argomenti sempre meglio conoscere l'inglese, andare a vedere quello che c'è fuori, le informazioni che ti arrivano da fuori e questo più o meno.
Sì, poi nel tempo magari potrai arrivare a fare quello che facciamo noi, che scriviamo magari ogni giorno un articolo da 1.500-2.000 parole e cerchiamo sempre di migliorarci. Poi ne parliamo spesso perché è una frontiera necessaria per chi poi fa copywriting di lavoro, quella di scrivere tanto, scrivere diciamo contenuti di valore tanto durante la giornata, continuamente, insomma, perché da quello poi dipende spesso il successo. Non è iniziata così per nessuno di noi, però, no?
Sì. Poi la difficoltà principale inizia quella di essere costante, ed è il principale motivo per cui magari le aziende si convincono a rivolgersi a un professionista. Magari ci sono aziende che sanno scrivere, conoscono marketing e tutto, ma il tempo per dedicare un lavoro costante non ce l'hanno, perché nel content marketing, soprattutto per i motivi che abbiamo detto prima, ci vuole la costanza, visto che i risultati arrivano dopo più tempo. Devi educare il cliente, se non sei costante di fatto non puoi farlo.
Sì, la cosa peggiore è quando apri un sito magari e il cliente ti ha detto, oppure il potenziale cliente viene e mi dice ah no, ma io ce l'ho il blog, e apri, c'è scritto tipo 1 settembre 2013 l'ultimo articolo, 2015, insomma, se lo apre un cliente fai assolutamente una brutta figura, quindi insomma
E magari è una news, diciamo, che molti pensano che avere un blog sia mettere le news, gli eventi dell'azienda e basta.
C'è molto 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 di più. Senti Giulia, per chiudere, quali sono un po' i tuoi riferimenti? Te come hai imparato a fare questo lavoro, da chi, insomma, in Italia o all'estero, insomma, chi sono un po' i tuoi guru, per chiamarli così?
Insomma, cosa si tende a fare all'inizio? Quella di cercare di prendere più possibili informazioni. Arrivi con il tempo a selezionare poi le poche informazioni, arrivi a un punto in cui dici va bene, devo leggere, imparare, però è troppo, poi rischio che non mi serva, allora devi selezionare, insomma.
Sì, devi fare una content curation, diciamo, per te praticamente, quindi devi selezionare quali sono i contenuti effettivamente di cui nutrirti, e magari ti accorgi solo dopo un po' che segui un determinato settore di quali sono gli esperti e poi all'interno di quel settore quali sono gli specialisti da seguire, magari per una data cosa.
Sì, esatto. Guarda, io il mio primissimo blog che ho aperto è stato quello di Daniele Imperi, Penna Blu, che si occupa anche di editoria, un blog sia per copywriter che scrittore, insomma. Poi ci sono seguito, proprio per il discorso di far partire il mio blog, io ho seguito, se posso fare proprio il nome, Giacomo Freddi.
Sì, poi mettiamo anche, diciamo, i riferimenti nelle note della puntata, perché qui l'interesse, diciamo, è condividere, non ci facciamo problemi, insomma.
Sì, esattamente. E poi io in realtà ho letto anche molti libri, soprattutto che riguardavano proprio la costruzione delle storie, quindi libri come Il viaggio dell'eroe, proprio per il discorso dello storytelling, era veramente e quindi questo. Poi
vabbè, possono seguire te, per esempio, oltre che copypersuasivo.com, ovviamente.
Sì, esattamente, assolutamente da seguire, sì. E sì, il mio blog, niente, si chiama appunto didomanda.net.
Le persone che ti vogliono chiedere un po' di consigli ti possono contattare, lasciamo poi anche questo, diciamo, nelle note finali, punto di domanda.net, giusto?
Sì, esattamente.
Giulia Dire, va bene, dai, la prossima puntata sarà un po' più un approfondimento. Intanto ti ringrazio per il tuo tempo, e se vuoi aggiungere qualcos'altro.
Non saprei, il consiglio principale in realtà l'ho già dato, era quello che ci tenevo a rivolgermi ai giovani che stanno cercando di crearsi un lavoro in quest'ambito e magari stanno perdendo tempo a inviare curriculum, magari non vogliono, anche se non volete intraprendere la strada del freelance, che è comunque molto difficile, anche solo se vi aprite un blog, visto per pubblicizzare il lavoro che faccio, avete molte molte più possibilità di essere contattati. Quindi per pubblicizzare lo strumento blog fino in fondo devo dire questo.
Certo, certo, anch'io poi ho delle storie da condividere al riguardo, ne parlerò nelle prossime puntate. Ti ringrazio Giulia e buona serata lì a Malta, non schiattare troppo di caso,
e ci sentiamo presto.
Eh sì. Buona serata, dai, a presto. Grazie. Grazie.
A voi.
Bene, bene, bene. Tanto valore, tanto, tanto in questa puntata. Spero che ti sia piaciuto e che hai apprezzato. Ti ricordo che copypersuasivo.com è il primo podcast in Italia dedicato alla scrittura che persuade e che vende. Sul sito copypersuasivo.com trovi altro materiale gratuito, un blog molto aggiornato, il podcast come questa puntata che hai appena ascoltato, e inoltre se ti iscrivi alla newsletter ogni venerdì ti arriveranno altri consigli, altre storie, altri reportage dai dati che raccolgo lavorando costantemente ogni giorno sui miei business, su quelli dei miei clienti e quindi sulle cose che scopriamo cercando di vendere qualcosa tutti i giorni online. Alla prossima!